Di nuovo con voi, sempre Maracanà, Marco Piccheri e Cinzia Sant'Angeli che vi accompagnano in questo pomeriggio alle 17, poi daremo la linea a Firenze a stadio aperto. Niccolò Ceccarini e Francesco, benvenuti, quindi continuate a stare con noi, mi raccomando scaricate l'app, potete quindi stare con noi attraverso l'app in tanti modi, con smartphone, PC e tablet, ci potete seguire ovunque. Poi se andate sul sito di riferimento di Emboradio Sport, nella sezione come ascoltarci, individuerete anche le TV e le radio in FM che sono con noi nel corso del pomeriggio. Allora, Cinzia, andiamo di nuovo
sì, perché ritroviamo il direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato di nuovo. Allora, c'è una notizia che la diamo subito al volo.
Ah sì, Cairo ha ribadito la fiducia a Giampaolo, insomma, e poi presto ha detto anche che ci sarà il rinnovo per Belotti.
Mario, una cosa sul Torino proprio al volo te la voglio chiedere. Stavo leggendo delle statistiche dove il Torino nella prima frazione di gioco, nei primi 45 minuti, sarebbe addirittura tra le prime posizioni. Poi invece questa situazione cambia tutto nel secondo tempo.
No, ma il Torino cioè, paradossalmente non ha grandi problemi tecnici. Per carità, ha dei problemi, ma non dei grandi problemi tecnici. Se tu analizzi i reparti, non ti dico uomo su uomo, ma proprio i reparti, ci sono, insomma, tu parti da una difesa, che parti con questo singo, che è questo singo o singo, come sì, lo vuoi dire, è un giocatore importante quanto i due centrali. A centrocampo mettere Rincon e Linetti sono... Mette peraltro forse il giocatore più in forma in questo momento. All'attacco tu hai comunque Belotti, che è uno che dà tantissimo in squadra, non è il centravanti che si nasconde. Quando gli arrivano pochi palloni se li va a cercare, pesa sempre, perché tiene il pallone, prende 20 falli a partita e se gli lasci mezzo metro va via. Insomma, è una squadra che non ha lì il proprio problema, è una squadra fragile. Cioè, i gol, per esempio, i gol che ha preso domenica sono due gol di nervi, perché sono due gol di distrazioni che ti portano, che dovuti alla paura del pallone. Se vi ricordate, sono due cross dalla destra,
sì, in fotocopia,
non da fondo campo, sono due ad altezza inizio dell'area di rigore, forse anche qualche metro più indietro, e c'è mezza squadra del Torino che naturalmente è lì in prossimità dell'area di rigore, ci sono 4-5 giocatori che vanno incontro alla palla sulla fascia, e questo comporta proprio l'apertura di una lunga serie di corridoi dentro l'area di rigore, in cui entrano 4 giocatori per volta della Juve, 4 nel primo gol e 3 nel secondo, e uno la colpisce. Se tu ti nascondi in area, allora ci devi rimanere in 10, non devi improvvisamente andare incontro a un pallone che deve ancora partire. Quella è paura.
Quella è paura.
E la paura si denota, si nota e fa classifica, perché le rimonte, il Torino ha subito una lunghissima serie di rimonte, sì, dall'Inter, dalla Lazio, dalla Juve, ma veramente tante ora a memoria, ma sono almeno 5.
È vero. Allora, diamo l'ok.
Esatto. Insieme al direttore Mario Sconcerti abbiamo anche la dottoressa Evelina Cristillen.
Dottoressa, buonasera, buon pomeriggio e benvenuta.
Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Ciao Mario, come stai?
Da vecchio ragazzo.
Figurati, fishing for compliments.
Thank you.
Ciao. Eccoci qua. Ho sentito la tua attenta analisi, le ultime battute, perché prima non ero collegata, circa i ribaltoni del Torino e come i palloni filtrino quando si ha paura.
Mario, vi lascio un po' a voi iniziare questa chiacchierata, dai, mi fa piacere avere la dottoressa.
Ma guarda che io e Evelina di solito parliamo di storia, per cui non ti consiglio di farci parlare tra noi.
Allora, Allora dai, inizio io, parto io. Dottoressa, visto che parlavamo del Torino e della paura, portando invece il discorso sulla Juve, che tipo di sensazione ha quest'anno su questa Juve di Pirlo? Siamo arrivati alla decima di campionato, poi c'è la Champions.
Sì,
quindi siamo, come ha detto Mario ieri sera in diretta qui mentre analizzavamo la giornata, siamo a un quarto del campionato.
Certo, ma poi è stato un campionato quasi senza soluzione di continuità rispetto alla stagione precedente, perché almeno per chi poi ha giocato un pezzo, noi siamo usciti agli ottavi, questo è molto chiaro, però insomma non si è capito più bene a che punto siamo, però giustamente siamo alla decima giornata e questo va rimarcato, ma è banale dirlo, l'hanno detto in tanti, poi io non sono certamente una tecnica come il nostro direttore, però certo abbiamo detto e ridetto l'assestamento, il tempo per Pirlo di trovare un assetto appunto per la squadra che sia il suo gioco, che sia quello che lui vuole. In parte ci è riuscito, alcune partite sono state decisamente buone, altre, compreso il derby, sinceramente i primi 70 minuti sono stati abbastanza imbarazzanti e se non ci fossero state due parate molto molto precise di Szczęsny, il risultato dopo il primo tempo avrebbe potuto anche essere diverso. Ci sono alcuni giocatori che probabilmente Pirlo non ha ancora deciso bene come e dove far giocare, ne cito uno per tutti, Kulusevski, ma spesso anche Rabiot e Chiesa non sanno bene dove correre, su che parte del campo. È ancora una Juventus un po' infieri, ecco, anche se sicuramente bisogna rimarcare il passaggio agli ottavi già prima della fine del girone di qualificazione, che è una buona cosa. E certo, siamo tutti talmente abituati da 9 anni a vedere la Juventus in testa alla classifica, poche squadre che le tengono testa e così via, che quest'anno viene quasi a dire crisi no, ci mancherebbe altro. Però è anche una cosa positiva che ci siano invece anche un campionato più divertente, dove ci sono molte squadre lì davanti, il Milan in testa, ma poi anche l'Inter, lo stesso Napoli, che possono e stanno facendo molto bene. Sassuolo è la squadra rivelazione, insomma ieri è stato fermato dalla Roma, ma potremmo anche dire che la Roma è stata fermata da Sassuolo. E poi, caro Mario, vediamo un po' la tua Fiorentina cosa combina oggi col Genoa, parlando della coda.
Ma che stoccata, Mario, parlando della coda.
C'ha ragione, che vuoi che ti dica, c'ha ragione.
Vedere una squadra blasonata come la Fiorentina, e anche come il Genoa ci mancherebbe, ma insomma la Fiorentina, fior di squadra, che sta così un po' nei meandri più bassi della classifica, si riprenderà, ha cambiato allenatore, certo le prime due partite di Prandelli non sono andate come lui avrebbe voluto, soprattutto quella persa col Benevento, però anche noi col Benevento abbiamo pareggiato a stento, quindi c'è poco da dire.
Sì, no, beh, però noi abbiamo molti più problemi della Juventus, questo certamente sì.
Te lo passo, Mario.
Però Mario...
No, ma ti volevo, c'è una curiosità che poi con il lockdown nessuno si è mosso più, quindi non me la sono potuta nemmeno togliere. Venendo a Torino, mi sarebbe piaciuto, perché vorrei capire, Evelina, che cosa è cambiato? Cioè, Torino è una città profondamente granata, però con una forte presenza juventina, naturalmente. Cioè, i nove scudetti, cioè un vero decennio di dominio sportivo, calcistico, hanno cambiato un po' l'atmosfera in città o l'hanno addirittura più marcata?
Ma guarda, nessuno ha cambiato squadra, se questa è la risposta icastica e secca che posso dire, che posso darti, cioè nel senso la tifoseria cittadina, non posso dire torinese perché c'è confusione, magari la tifoseria cittadina è ancora equamente divisa e forse ti direi sono ancora in lieve maggioranza i tifosi granata, perché comunque la squadra non si cambia, anche se i risultati sono schiacciantemente, almeno nell'ultimo decennio, quelli che sono stati. Tra l'altro il Torino è una squadra del cuore, adesso non voglio fare la buonista dall'altra parte della barricata, però è una squadra che ha una tale storia e anche una tale storia di infelicità, di sfortuna, ma di grandissimi risultati che è difficile abbandonare. Di solito poi sono delle tradizioni familiari che ti tramandano da nonno in padre in nipote E parlavo l'altro giorno con un bambino, il figlio di una mia amica, il piccolo Pietro, che è tifoso del Torino, che però è molto appassionato di calcio. Siccome alla mamma non gliene importa niente, allora chiama me e facciamo delle grandi chiacchierate. Lui ha 7 anni.
Che carino.
Allora io ogni tanto gli dico: Pietro, dai, ma vieni dalla nostra parte. Questo è ferreo, non ci pensa neanche. E dice: so già che perderemo, ma non ci penso neanche.
Vedi, quindi è di sani principi.
No, ma infatti bambino Pietro è veramente un esempio per tutti, quindi mi fa molto ridere questa cosa che lui mi chiama sempre la sera prima dicendo: ma secondo te? E poi mi ha chiamato in lacrime dopo la partita con l'Inter, che prima Mario rammentava, di quel 2-0 iniziale, poi finita 4-2, e lì un po' ci avevano sperato, però è andata così. Io credo che comunque il presidente Cairo sappia bene quello che fa e in qualche modo non lascerà certo andare la squadra. Non voglio nominare la Serie B, ma siccome in qualche modo la classifica adesso parlerebbe così, non lo penso proprio, e penso che si riprenderanno, e grazie anche a due giocatori straordinari. Vabbè, uno è Belotti, lo sappiamo tutti, ma anche il portiere è un ottimo portiere che gioca in nazionale, quindi ha avuto un momento di appannamento, ha preso tanti gol, ma Sirigu è un ottimo portiere.
No, ma il Torino secondo me è una buona squadra. Io escluderei proprio categoricamente, anche con un minimo di preoccupazione, perché se no, non so che fine possa fare la Fiorentina, ma il Torino è meglio della Fiorentina, è più quadrato, io lo scambierei volentieri.
Ma insomma, il primo tempo che ha giocato il Torino, io ovviamente la partita l'ho vista, il primo tempo che ha giocato il Torino contro la Juventus è stato un ottimo primo tempo. Poi obiettivamente nell'ultima mezz'ora, direi, si sono fermati.
Era finito.
Però
tu sai, Avelina, che giocare bene contro la Juve è facile, nel senso che tutti danno il massimo. La Juve, il problema è non è amarsi alle Maldive, è quando ti ritorna in città.
È vero,
hai ragione Mario. Adesso vediamo, sono molto curiosa di vedere domani sera la partita col Barcellona, perché non c'è un obiettivo molto importante in palio, ormai la squadra è qualificata, e tra l'altro non è detto che vincendo un girone uno poi non trovi una seconda ancora più forte delle prime, quindi ecco, lì credo che si possa esprimere in questo senso, non essendo così vincolati alla necessità di portare a casa il risultato, se si veda un modello di gioco e un modulo convincente da parte appunto della Juve di Pirlo.
Certo che devo dire che al telefono secondo me parlano anche di calcio, perché mi sembra, vero Mario, quando vi sentite, non solo di storia, perché la dottoressa parla benissimo di calcio, quindi
sì.
Ma io ci vivo ormai, cari.
Sì.
Tra UEFA, FIFA,
immagino. Però
la Juventus è un divertimento, non è un mestiere, il resto lo è.
Peraltro, Evelina, io mi ricordo quando aprì il museo della Juventus a Torino, e tu ne eri la direttrice, la coordinatrice. Adesso vedo un fatturato di 5 milioni all'anno di questo museo.
Guarda,
che mi sembra
è una cosa importante, per carità. C'è il bravissimo Marco Albano che lo gestisce, lo dirige, e poi il nostro amico Paolo Garimberti, che è il validissimo presidente. È stato fatto un ottimo lavoro lì, perché è un museo molto vivo. Come adesso non vorrei cominciare un discorso sul mio museo, il Museo Egizio, che è quello che assorbe buona parte delle mie energie, tanto più adesso in questo periodo di chiusura dove facciamo tutto online. E proprio in questi giorni col direttore Greco stiamo finendo di scrivere un libro proprio sulla gestione dei musei e sull'importanza della ricerca. Voglio arrivare a questo proprio per il Museo della Juventus, che è un museo vivo, che è in continua evoluzione, in continuo allestimento, ed è, credo, un modo intelligente di fare storia del calcio, che non riguarda necessariamente soltanto la Juventus in questo caso, ma riguarda la storia del calcio italiano, che è stato un patrimonio di tutti da oltre 120 anni ormai.
E no, ma poi ormai è un business, perché cioè 5 milioni è il patrimonio di anche di società non proprio piccole.
Per darti un'idea, noi che siamo il settimo museo più visitato d'Italia, anzi il sesto, finché prima della chiusura fatturiamo 13 milioni, quindi quel fatturato di 5 milioni è qualcosa di assolutamente outstanding rispetto ai fatturati dei musei italiani, non parliamo di quelli del calcio perché non ce n'è o ce n'è molto pochi. In questo senso c'era un bel progetto della Federcalcio di fare finalmente non soltanto quel piccolo museo di Coverciano, ma di qualcosa di più importante proprio a Firenze. E poi la cosa si è un po' fermata lì. Io spero che si riprenda questa bella idea, perché attraverso il calcio, come attraverso il ciclismo, e qui arrivo e mi metto il mio cappello da storica, si può costruire la storia, l'identità di una nazione,
di un paese.
Una nazione che tra l'altro ha così tanti campanili e così tante storie diverse. Attraverso il fil rouge di un Giro d'Italia o di un campionato, tante certo. cose si possono ricostruire sulla storia sociale, sulla cultura materiale di un paese.
Allora,
tornando al calcio,
sì, c'è un paio di curiosità velocissime. La prima, così la chiediamo sia a Mario Sconcerti che alla dottoressa Cristilene, perché Raiola ha detto che posso dire che è finita per Pogba al Manchester United. Quindi l'ha dichiarato poi proprio domani, lo troveremo anche sui giornali. Mario, è un giocatore che farebbe comodo alla Juve di Pirlo, e chiedo alla dottoressa se lo vorrebbe di nuovo alla Juventus. Cominciamo dalla dottoressa Cristina.
La risposta è molto secca, sì. Mi piacerebbe, anche perché se la Juventus qualche acciacco ce l'ha soprattutto a centrocampo, quindi ovviamente sarei strafelice di rivederlo. Poi ovviamente bisogna anche fare i conti col vil denaro e vedere che cosa c'è dietro, perché Raiola non fa mai niente per niente.
Non fa sconti,
tra l'altro avete visto l'ultimo colpo, ha rifilato Balotelli al Milan, però il mio amico Galliani, che è uno furbo, gli ha fatto il contratto fino a giugno dicendo last chance.
Sì. Quindi, no, non solo, cioè, ha dimezzato
anche
l'ingaggio.
Comunque però c'è sempre Raiola dietro,
sì,
non dimentichiamocelo.
Sì. Mario, che dici?
Ma davanti a Pogba, che vuol dire, è un giocatore che vorrebbero tutti, è uno dei centrocampisti, uno dei 3-4 centrocampisti più forti al mondo, la personalità oltre che forza e tecnica, per cui pesa veramente tanto, fa la differenza sia in un settore che in una squadra, non c'è dubbio. L'unica vera differenza, come diceva anche Evelina, è che la Juventus la prima volta lo prese a zero. Adesso credo ci sia un contratto, e Pogba è uno dei più forti al mondo, per cui Covid o non Covid è un giocatore che vale tante decine di milioni.
Allora, prima abbiamo visto le immagini della partenza della Juventus,
sì.
Le volevo chiedere se si può dire che c'è una Juventus diversa in Champions, insomma, più attenta rispetto a quella del campionato, che è un po' più distratta, e chi teme di più tra Milan, Inter e Napoli in campionato, che insomma può contendersi lo scudetto appunto con la Juventus, che non andrebbe poi a vincere il decimo nel caso.
È per me la domanda?
Sì.
Ok, sì, perché non credo che Sconcerti possa parlare da tifoso juventino, vero Mario?
Tanto. Io non sono certamente uno juventino,
ma
però
dai,
se fai il per questo mestiere per 50 anni e giri comunque intorno alla Juve, ti rendi conto
è come una
rendi soprattutto conto che se, per fare bene e avere molto dal tuo lavoro, devi augurarti che la Juve vada bene.
Vabbè, allora questa mi sembra un'ottima giustificazione, un'ottima ragione. Allora, come dicevo prima, sono curiosa di vedere domani cosa succederà in Champions a Barcellona, dove, ripeto, non c'è in palio un obiettivo,
però è sempre una sfida col Barcellona,
però è sempre una sfida. No, ma infatti è quello che ho detto prima, io sono molto curiosa di vedere che con la mente un po' più libera si riesca a vedere appunto in campo un modello di gioco e un modulo come Pirlo vorrebbe, come penso lui intenda impostare la squadra, cosa che finora si è vista sì e no. Devo dire, riguardo alla domanda ancora, che in Champions abbiamo visto, non nella partita di andata col Barcellona, che pure non è stata così pessima al di là del risultato, ma non è stata eccellente. Le altre sinceramente sono state delle buone partite, ma va detto che non abbiamo giocato con delle squadre stellari, per cui sospendo un attimo il giudizio. Obiettivamente la Juventus finora, contrariamente a quanto è successo in precedenza, ha giocato meglio in Champions che in campionato. Guardate Verona, Benevento, Crotone e in fondo anche il derby, insomma non era una squadra da andare tanto avanti in Champions League, poi invece magari ci andrà. E non ne parlo più perché io ho visto su tutte le finali, tranne la prima, quella del 73, le ho viste tutte, non devo spiegare a voi come sono andate a finire, ma le ho viste tutte dallo stadio, non dalla tribuna, non dal divano. E va bene. Poi l'altra domanda,
campionato.
In questo momento sembrerebbe facile dire il Milan, ma secondo me la squadra più forte rimane l'Inter. Vedremo se avrò ragione o no.
Io approfitto proprio un minuto, l'ultimo, perché so che dobbiamo anche noi chiudere e salutare sia la dottoressa Cristilene che Mario Sconcerti. Dottoressa, questa situazione Suarez quanto le dà fastidio in ambito Juve?
Ma non è questione di ambito Juve, è una questione, come dire, che dispiace più che altro per i modi. Io non credo che sono sicura che non ci sia stato nessun illecito e che così, che non sarà poi una cosa che peserà in modo determinante da un punto di vista della giustizia sportiva e anche della giustizia ordinaria. Però ecco, penso che queste cose in ogni campo della vita sarebbe meglio evitarle, perché comunque io credo che le cose vadano fatte. Adesso non voglio fare un discorso da giustizialista o neanche del genere, ma insomma devono essere rispettate delle trafile, mi lasci dire, normali, come se un qualunque cittadino deve fare un esame di italiano per avere poi la possibilità di lavorare nel nostro paese. Quindi preferirei non avere troppi fast track e poi magari che questi fast track si rivelino inutili, perché tra l'altro mi risulta che il 5 ottobre il mercato chiudesse e che quindi non c'erano proprio i tempi tecnici. Allora magari tentare con delle vie più normali sarebbe stato, la conclusione sarebbe stata la stessa, ma magari così il clamore e anche un esempio non eccezionale sarebbero stati diversi. Però ripeto, non conosco a fondo i fatti e bisognerebbe sentire gli interessati, perché leggendo solo i giornali tante volte ci si fanno delle opinioni di un certo tipo e poi magari si viene smentiti dalle documentazioni più precise, per cui non voglio assolutamente sparare sentenze. Mi è dispiaciuto, questo sì, lo dico, mi è dispiaciuto, certo. Ma non da juventina, da cittadina italiana.
Cittadino. Certo, certo. Mario, un tuo pensiero anche a chiudere?
No, io sono d'accordo, cercando di entrare un attimo più nel, ma non è un argomento da 10 secondi,
certo.
Cercando di entrare, cioè noi parlare di illecito è quasi impossibile proprio da un punto di vista tecnico di giustizia sportiva, perché Suarez non era un giocatore della Juve. Al di là di qualunque giudizio morale, e su questo sono d'accordo esattamente con Velina, qui l'illecito è difficile, come coinvolgi la Juve? Non è un tesserato.
Ma no, che però appunto andare un po' più per le vie normali forse sarebbe stato, no?
Sì, no, d'accordo, no, io questo l'avevi già detto tu e io non lo entravo da tecnico del calcio, entravo nella parte tecnica.
Ma poi tu ne sai molto più di me di questa vicenda, perché sei giornalista di mestiere, quindi ne sai sicuro più di me. Io no, io li leggo i giornali.
Vabbè. Comunque sì, diciamo che insomma è stata una botta di volgarità che tutti ci potevamo risparmiare.
Assolutamente.
Bene, io vorrei ringraziare tantissimo la dottoressa Cristilene per essere stata con noi e anche
grazie.
Mario Sconcerti. Grazie ad entrambi. Grazie ancora ad entrambi. Noi siamo arrivati al termine.
Sì,
Cinzia,
Marco,
come sempre, grazie. Siamo per dare la linea naturalmente rapidamente, perché siamo proprio ai titoli di coda a stadio aperto. Ci risentiamo domani a partire dalle ore 13. Grazie a tutto il comparto tecnico e come sempre alla redazione. Vi invito a stare con noi, a scaricare l'app e a continuare a seguirci. Poi stasera, mi raccomando, dalle 20:30 c'è tutto il pre-partita e la partita Fiorentina-Genoa. A domani. Ciao.